Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, chi vi parla è Elena Lobaido, questa è la seconda puntata di Psicologicamente, programma radiofonico di consulenza psicologica. Vi ricordo che siamo in onda tutti i sabati alle ore 17 e ogni mercoledì in replica alle ore 11. Ricordo anche a tutti gli ascoltatori che volessero pormi quesiti o domande di natura psicologica che possono farlo, in quanto le telefonate verranno accolte dalla redazione ogni 30 minuti dall'inizio del programma su quelli che sono i temi che sono stati trattati nelle puntate precedenti, e che potranno telefonare allo 0575 60 48 30 o mandarci una mail all'indirizzo radioincontri@libero.it. Prima di approfondire il tema di oggi inerente agli attacchi di panico, vorrei fare un piccolo break musicale, vorrei che ascoltasse una canzone che io amo particolarmente ed è Viva la vita dei Coldplay. Bentornati a tutti i radioascoltatori, chi vi parla è Elena Lobaido, questa è la seconda puntata di Psicologicamente, programma di consulenza psicologica. Il tema di oggi è inerente agli attacchi di panico. Ho scelto di trattare gli attacchi di panico in quanto sono circa 10 milioni di italiani che hanno vissuto l'esperienza di un attacco di panico e per molti si è trattato di un evento isolato che poi si è trasformato in una malattia in un caso su due. Quindi ad oggi circa 2 milioni di persone hanno sviluppato un vero e proprio disturbo di panico, con attacchi che sono ripetuti, con ansia e fobie, in cui è estremamente difficile riuscire a condurre una vita normale. È un problema che tra l'altro può comparire anche molto presto, con un'età di insorgenza anche in età infantile. Se per esempio consideriamo il bambino che si rifiuta di andare a scuola ed è in costante aumento nella popolazione giovanile. C'è da dire però che se il problema viene curato all'inizio può essere gestito molto più facilmente, consentendo in tempi abbastanza brevi di poter tornare alla normalità. Vorrei innanzitutto precisare come viene riconosciuto un attacco di panico, quindi parlare di quelli che sono i sintomi che vi permettono di poter identificare se effettivamente state vivendo un attacco di panico o se avete vissuto un attacco di panico, perché l'attacco di panico esplode improvvisamente e si manifesta con una paura travolgente. Non ci sono avvisaglie precedenti, anche se poi da un'indagine che viene fatta successivamente emergono problemi legati al lavoro, alla famiglia, a cambiamenti di vita che comunque hanno costretto l'individuo a permanere in uno stato di stress per lungo tempo. E molto spesso le persone non si rendono conto di aver vissuto per un periodo prolungato momenti di ansia e di stress. Questa improvvisa manifestazione di ansia che diventa intollerabile si associa a tutto un vissuto psicologico di terrore in cui subentra proprio la paura di morire, completamente di perdere il controllo su quelli che sono i propri pensieri e le proprie azioni. C'è da dire che l'attacco di panico dura pochi minuti e si attenua progressivamente nell'arco di un'oretta, però viene vissuto come uno sforzo molto intenso, tanto che anche la muscolatura risulta essere molto molto contratta. Diciamo, questo vissuto emotivo viene scaturito da cambiamenti fisiologici che vengono avvertiti dall'organismo in maniera molto molto intensa. Quindi cosa succede a livello fisiologico? Innanzitutto c'è un aumento dell'adrenalina proprio in circolo, che provoca un'accelerazione del battito cardiaco e diventa veramente molto difficile respirare, quindi il respiro è affannoso e faticoso. Oltre l'irrigidimento del tono muscolare, come dicevo precedentemente, c'è una forte sensazione di stordimento e vertigine. Questo perché c'è un aumento di apporto di ossigeno al cervello. Tutto questo ovviamente viene associato a un vissuto cognitivo che la persona sperimenta sempre in maniera molto molto intensa. Quindi c'è una percezione di vivere un imminente disastro, quindi come se si dovesse morire da un momento all'altro, si dovesse svenire. Vorrei però precisare che questo stato di ansia che ci assale spesso è una risposta normale, adattiva del nostro organismo per affrontare delle situazioni di pericolo. Cosa avviene nell'attacco di panico? Nell'attacco di panico è come se questo campanello, che in situazioni normali deve suonare perché un certo livello di ansia deve essere presente dentro di noi, fosse comunque difettoso e suonasse più del dovuto. Per cui si genera un circolo vizioso in cui la paura per i sintomi fisici, quindi il livello del cuore, il battito cardiaco che aumenta, il livello di adrenalina che aumenta, la fatica di respirare, produce paura e quindi un aumento dei sintomi stessi, per cui è come se si avesse la conferma che qualcosa di grave sta succedendo. prima di procedere oltre vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori i nostri riferimenti, qualora fossero interessati a telefonarci per fare delle domande anche in merito a questo, al tema trattato nella scorsa puntata relativo allo stress, che è 0575 60 48 30, oppure l'indirizzo email che è radioincontri@libero.it. Prima di procedere oltre, continuando a parlare di attacchi di panico, vorrei concederci una pausa musicale e vorrei che ascoltassimo insieme 7 Seconds di Yusuf Ndour e Nene Cherry.
Kuma hol dal dine yo linek si yo monesiman linesiman moi dilen japale. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, qui è Elena Lobaido durante la seconda puntata di Psicologicamente. Ricordo per coloro che si sono sintonizzati in questo momento che oggi affrontiamo la tematica degli attacchi di panico. Abbiamo parlato di come riconoscere un attacco di panico, di quali sono i sintomi di un attacco di panico sia a livello fisiologico che a livello cognitivo, e adesso vorrei proseguire approfondendo quelli che sono i meccanismi che mantengono l'attacco di panico, per poi passare a capire come riuscire a gestire e fronteggiare il problema. Diciamo che usualmente i primi passi di tutti coloro che hanno sperimentato tali episodi consiste in una serie di esami clinici che di fatto non portano ad alcuna diagnosi medica, perché ci si pensa quantomeno che ci siano dei disturbi a livello fisiologico, quindi si vanno a fare tutta una serie di esami clinici che però non sono mai soddisfacenti. Perché in realtà ciò che va a alimentare il mantenimento di questo tipo di disturbo, una volta che vi è stato un primo episodio, è la prima cosa l'eccessiva attenzione a tutti quei sintomi che potrebbero anticipare un attacco di panico, quindi che ci fanno pensare che sta arrivando un altro attacco. Quindi nel momento in cui sentiamo che il nostro cuore accelera la frequenza o che siamo in affanno con il respiro, subito ci assale la paura che un successivo attacco di panico ci possa cogliere impreparati. Oltre questo, cominciamo ad avere una visione di noi stessi di esseri deboli, fragili, che cominciano ad evitare certi luoghi o certe situazioni. Questo perché? Perché si teme di essere vulnerabili, quindi si comincia ad evitare i luoghi dove non ci sono vie di fuga, quindi si evita di viaggiare in aereo, si evita di viaggiare in treno, di andare in macchina da soli, o tutti quei luoghi dove sarebbe veramente molto imbarazzante allontanarsi velocemente, o dove se l'attacco di panico ci coglie impreparati potremmo non ricevere le cure necessarie. Quindi quello che è il meccanismo che si instaura per tutti coloro che hanno almeno una volta provato un attacco di panico è il meccanismo di evitamento, cioè si comincia ad evitare cose, si cominciano ad evitare luoghi che potrebbero metterci in difficoltà. Questo comportamento di evitamento piano piano si consolida in un'abitudine, quindi diventa parte di tutto un meccanismo che diventa uno stile di vita che inizialmente ci riduce l'ansia e ci reca un temporaneo sollievo, perché è chiaro che di fronte alla paura il meccanismo di evitamento va a placarci, a tranquillizzarci, a ridurre l'ansia, recando un temporaneo sollievo. Però in realtà, continuando ad evitare, questa modalità prevalente alimenta un'idea di non riuscire ad essere in grado di affrontare tutte quelle che sono le situazioni di vita, quindi ci va a corroborare l'idea che in realtà non siamo assolutamente in grado di poter fronteggiare le situazioni, e quindi il circolo vizioso continua a innescarsi, continuando a considerarci esseri deboli ed esseri fragili. Come lo fronteggiamo il problema? Questo è un punto nodale. L'unica strategia vincente per avere la meglio sull'ansia è l'esposizione alla situazione che ci fa paura, quindi esporci a tutte quelle che sono le situazioni che ci generano ansia. Questo ovviamente non lo dobbiamo fare in maniera violenta, lo dobbiamo imparare in maniera graduale, quindi gradualmente dobbiamo fronteggiare quelle situazioni che evitiamo. Perché finché si evitano le situazioni che si temono, esse continueranno a costituire una reale minaccia, perché non facciamo esperienza di ciò che fa paura, che in realtà non provoca nulla di irreparabile. Continuiamo a pensare che quella situazione possa in realtà indurci a qualcosa invece di irreparabile. Quindi se noi riusciamo a imparare a tollerare le sensazioni fisiche dell'ansia, esponendosi gradualmente a tali situazioni, diminuisce la paura. Quindi noi non possiamo continuare a pensare di vivere con il pensiero fisso del tipo: speriamo che non mi accada più, speriamo che quella situazione non si presenti più, perché questo continua ad alimentare tutte quelle che sono le precauzioni che poi ci inducono a non affrontare le situazioni. Voi vi starete chiedendo: ma ci sono delle tecniche per aiutare le persone a fronteggiare il problema? Quindi ci sono delle tecniche efficaci per riuscire a gestire l'attacco di panico? Ebbene sì, ne parleremo dopo il break musicale. Vorrei che ascoltassimo insieme una canzone che mi piace molto ed è Missing di Bruce Springsteen.
Woke up this morning, there's a chill in the air. Went to the kitchen, my cigarettes were lying there. Jacket hung on the chair the way I left it last night. Everything was in place, everything seemed alright. She was missing, missing. Last night I dreamed sky went black. You were drifting down, couldn't get back. Lost in trouble, so far from home. I reached for you, my arms were like stone. Woke me missing, missing. Something to explain. In the whispering rain, in the trembling leaves. Tell me, baby, where did you go? You were here just a moment ago. Nights I still hear your footsteps fall. And I can hear your voice moving down the hall. Drifting through the bedroom. I lie awake, but I don't move.
Ben ritrovati, sempre in studio con Elena Lobaido. Il tema di oggi di Psicologicamente sono gli attacchi di panico. Prima della pausa musicale abbiamo visto come si manifesta un attacco di panico, quali sono i sintomi, e adesso parleremo di quelle che sono le tecniche per aiutare le persone a riappropriarsi del proprio corpo in modo da fronteggiare l'ansia e gestire la propria paura sapendo di poter affrontare il problema. Quali sono le tecniche migliori per aiutare le persone a riappropriarsi anche del proprio corpo? No? Perché comunque perdiamo il contatto con il nostro corpo sentendo tutti quelli che sono i parametri fisiologici completamente sballati. Ci possono aiutare le tecniche distensive, come per esempio il training autogeno, perché il training autogeno, che non è una tecnica di rilassamento, bensì è una cura, una terapia breve, agisce su tre livelli: a livello fisiologico, fisico e psicologico. Quindi questa tecnica è uno strumento di cambiamento che a livello fisiologico favorisce un riequilibrio di tutto il sistema nervoso vegetativo e del sistema endocrino, che sono chiaramente estremamente connessi a tutti i vissuti emotivi. A livello fisico, migliorando proprio lo stato di benessere e di salute generale. E a livello psicologico, aiutando a ristrutturare tutte quelle che sono le reazioni negative, e ci consente di migliorare tutti i vissuti psicologici. Quindi cosa succede grazie al training autogeno? Che si crea un equilibrio psicofisico, soprattutto su quelle funzioni psicosomatiche, quindi intendo emozioni, stati somatici legati anche alla contrazione dei muscoli che avviene involontariamente, che sono mediati dal sistema nervoso autonomo. Quindi gli esercizi che vengono fatti durante il percorso di training autogeno tendono proprio a mettere a riposo quella parte che garantisce l'attivazione psicofisiologica, per cui diminuiscono non so, la produzione eccessiva degli ormoni, dell'adrenalina, che poi si riversa nel sangue in condizioni di stress e di forte ansia. È ovvio che l'ideale sarebbe poter associare il percorso di training autogeno con un percorso di psicoterapia, questo nei casi in cui l'attacco di panico sia diventato ormai un qualcosa di una modalità, una patologia cronica che non è stata affrontata subito, ma che sia comunque consolidata nel tempo. Oltre questo, potrebbe esserci di aiuto utilizzare anche delle tecniche di rilassamento. C'è una tecnica in particolare che potrebbe essere molto efficace, che è il rilassamento frazionato di Vogt, a cui tra l'altro Schulz, che è l'ideatore del training autogeno, si è ispirato proprio per metterlo appunto il training. Tale tecnica mira a rilassare progressivamente il corpo, focalizzando l'attenzione sui distretti corporei, perché diciamo che le tensioni che poi si vivono vanno a interessare i vari distretti corporei. In questo caso la tecnica va a focalizzarsi sull'apparato muscolare, il vascolare e il respiratorio. Quindi ripercorrendo i vari distretti corporei riusciamo a rilassare la mente, a tranquillizzarci, ed è come se il soggetto stesse assistendo a degli avvenimenti che sono lontani e che non lo coinvolgono. Quindi riuscire a vivere determinate situazioni che magari possono essere ansiogene come se fossero lontane, in uno stato di tranquillità. Ciò che comunque è importante capire è che il concetto di guarigione, tra virgolette, dall'ansia non è che consiste nel non provarla più, perché come abbiamo più volte ripetuto, l'ansia è una risposta adattiva che ci è funzionale e indispensabile, quindi sarebbe impossibile non provare più stati di ansia e non avere magari mai più attacchi di panico. Potrebbe anche accadere sporadicamente, ciò che è importante è imparare a gestire la propria paura sapendo di poterla affrontare da soli, perché durante un percorso psicoterapeutico o di training autogeno si è imparato comunque a gestirla e quindi a non temerla più. È importante però, e questo ci tengo a ribadirlo anche per il tema che abbiamo approfondito la volta scorsa, quindi per la tematica del disturbo acuto da stress, bisogna affidarsi inizialmente ad un esperto, quindi a persone competenti che ci possano aiutare, seguire in questo percorso e che abbiano soprattutto le competenze di base proprio per aiutarci a fronteggiare il disagio. Bene, anche oggi è arrivato il momento dei saluti. Vi ricordo i nostri riferimenti telefonici 0575 60 48 30 e il nostro indirizzo email radioincontri@libero.it qualora aveste curiosità o domande da inoltrarmi. Vi lascio con un bellissimo brano di Sting e vi saluto. And yet.
This town, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. The seagull shouts, the sailor's a warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you're half past caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face, my head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the stain on the sunrise,